Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, così ci ha ricordato questa sera San Paolo. E la sera di San Silvestro e di Capodanno coincidono ogni anno per noi credenti, lo sapete, con l'ottava del Natale. E in questo giorno, 8 giorni appunto dopo il Natale, la Chiesa pone il suo sguardo sulla Vergine Maria, su colei dalla quale il Verbo ha assunto la nostra natura umana. E la coincidenza di fine anno e Capodanno con la solennità della Divina Maternità di Maria non è una coincidenza così fatta per caso, non è priva di senso. Ci ricorda che ogni anno, l'anno che sta per finire e l'anno che sta per cominciare, ha il suo inizio nel parto di Maria. Si tratta di partorire una nuova esperienza di vita, si tratta di partorire anche noi un nuovo anno, questo anno che sta per cominciare, che ha proprio il suo inizio nella Vergine Maria, mediante la quale Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. E la datazione degli anni ha inizio da quel parto, perché è da quel parto che noi separiamo la storia, prima di Cristo e dopo di Cristo, è da quel parto, è da quell'evento. E allora, collegando lo scorrere del tempo e degli anni con la maternità di Maria, la Chiesa libera l'uomo da quello che è la condanna del tempo, o, come dice un antico testo liturgico, libera l'uomo dalla paura del tempo. Anche noi andiamo sempre, no, incontro alla inesorabilità del tempo. Vi fate più vecchi ogni anno, questo è il senso. Io pure, non vi preoccupate, non solo voi, anche io. Speravo di cavarmela, invece no, mi tocca invecchiare pure a me. E questa a volte ci mette un po' di paura dentro, no? Ci mette un po' di tensione. È un fatto inesorabile, non possiamo farci niente di fronte a tutto questo. Ma in questa sera, in questo giorno particolare, ecco, noi prendiamo coscienza però di un significato nuovo del tempo. Non uno scorrere, no? Dei minuti, delle ore, dei giorni, dei mesi e degli anni che non ha senso. Ma prendiamo invece, ci rendiamo conto che c'è qui un significato profondo del tempo, perché il tempo è basato sulla presenza di Cristo e sulla presenza della Vergine Maria. E allora questa sera siamo tutti portati a fare dei bilanci. Non facciamo quelli economici, perché stanno completamente in rosso i bilanci economici per tutti. Un poco sempre, ma questa volta ancora di più. Ma dei bilanci sulla nostra vita, sulla nostra esistenza, su quello che abbiamo fatto, su quello che potevamo fare e non abbiamo fatto, su quello che dovevamo fare. Ecco, l'anno appena trascorso certamente non è stato un anno facile, almeno per me. È stato un anno piuttosto complesso, piuttosto complicato questo anno, ma con me tanti hanno vissuto, ecco, un anno certamente non facile. E abbiamo bisogno di recuperare il senso della verità del tempo, della verità della vita, che in questa celebrazione di stasera noi viviamo in modo particolare. Un Dio che si fa uomo e nasce senza alcuna difesa, che non sia la tenerezza di una madre, che non sia la prossimità di un giusto, il giusto è San Giuseppe, e il calore, il respiro di due animali, in fondo il bue e l'asinello. Ecco, questo Dio abbatte ogni maschera, questo Dio fa risplendere proprio nella debolezza la nuda forza della verità del suo amore per tutti gli uomini e quindi anche per ciascuno di noi. E c'è da chiedersi se questo messaggio abbia ancora qualcosa da dire a noi, abitanti di questo mondo, abitanti di questo villaggio globale, sempre più bombardato da tante verità relative, sempre più bombardato da un relativismo facile e diffuso. Ma c'è qualche caso serio che mi induce a dire che dobbiamo fare attenzione, e mi induce anche a dire sì, questo Dio viene ancora nel mondo per delle ragioni serie. Quali sono questi casi seri? Il primo, almeno relativamente all'anno che abbiamo trascorso, è ovvio. Il primo è la crisi dell'economia mondiale. Questo castello di carte, costruito dai giochi della finanza internazionale, è crollato. È crollato rovesciando la sua capacità distruttiva sui rapporti concreti dell'economia reale e mostrando quanto alto è il prezzo che prima o poi si paga quando si separa quella maschera rassicurante della ricchezza virtuale dalla verità invece nuda e cruda di ciò che è prodotto dalla fatica delle mani degli uomini, dall'intelligenza degli uomini. Dalla crisi non si uscirà senza un ritorno rigoroso alla verità nei rapporti. C'è questa verità nei rapporti, non si uscirà mai dalla crisi. Allora questo vuol dire uno stile di sobrietà, di disponibilità, condividere i sacrifici, perché non pesino solo sulle spalle dei più deboli. Questo ci spinge a chiedere come cittadini, innanzitutto, come cittadini, politiche serie. E questo ci invita anche noi a incominciare a ragionare seriamente su quella sobrietà come stile di vita che spesso non caratterizza però i nostri giorni. Penso soltanto, per fare un esempio tra i tanti, al risparmio energetico, alle fonti di energia pulita. Ecco, ritornare alla verità significa più che mai in economia riscoprire quell'etica dell'attenzione al bene comune, senza il quale il profitto può essere vantaggioso solo per pochi, ma alla fine è dannoso per tutti. C'è un secondo caso serio che rivela l'urgenza di ritornare alla verità, e il caso serio è rappresentato dalla questione morale, che ancora una volta si affaccia sugli scenari non solo della nostra politica, ma direi sulla vita di tutti i giorni, perché la questione morale non riguarda solo i politici, non sono solo loro la casta. Ci sono caste ben più potenti e che nel silenzio fanno ben altro. E allora bisogna avere la capacità di ritornare con urgenza alla questione morale. Se verità vuol dire tenersi lontani da ogni forma di giustizialismo a buon mercato, ma anche da ogni comoda generalizzazione, perché poi è facile fare le generalizzazioni, ecco, non di meno significa tornare alle vere motivazioni di quello che deve essere l'agire di un cittadino e di conseguenza anche l'agire politico, quello spirito di servizio disinteressato, quello spirito di attenzione al bene collettivo, alla tutela dei deboli, che noi cristiani abbiamo iscritto nella nostra carta costituzionale, che è quella data dalle beatitudini di Gesù sulla montagna, ma che può essere un buon inizio per tutti. E allora anche qui verità significa primato dell'etica su ogni cosa. Abbiamo tanto nostalgia a volte di certi uomini politici che non ci sono più. Pensate a De Gasperi, Adenauer, Schumann, La Pira, no? Se pensiamo a quelli che ci stanno oggi, Sarkozy. Già stiamo sul circo, Pure la Merkel, Insomma, in Inghilterra non ci ricordiamo neanche chi è quello che sta in Inghilterra, Cameron, per dire come stiamo rovinati. Uomini che hanno fatto risorgere quelli che ho detto prima, non quelli di adesso, questi li stanno facendo atterrare, ma quelli di prima, uomini che hanno fatto risorgere dalle ceneri della barbarie della guerra intere nazioni per la forza della loro dedizione alla verità, senza se e senza ma. E poi c'è un terzo caso serio, crisi economica, la politica, e il terzo caso serio è l'urgenza di un ritorno ad un dibattito di verità sulle questioni che riguardano la vita. La verità radicale, originaria in questo campo, è che la vita ci è stata donata e proprio per questo supera la nostra stessa disponibilità. Non si sceglie di venire al mondo e non è eticamente sostenibile scegliere di uscire dal mondo o di fare uscire dal mondo qualcun altro solo per così, per una finta libertà che poi libertà non è. In questi tre casi, come in tanti altri casi che potremmo evocare, ecco, questa tegola della verità può essere pesante, ma è l'unica che, sopportata, aiuta a superare le difficoltà, aiuta a vivere per sé e per gli altri, aiuta ad amare la vita, aiuta a costruire la giustizia e aiuta a costruire la pace per tutti. Ecco, Natale un Dio bambino venuto a pagare il prezzo di un amore infinito per ogni uomo, per tutto l'uomo, ci ricorda anche questo. E allora, carissime, se noi vogliamo continuare a sperare, se vogliamo che l'augurio che ci scambieremo tra poco al termine di questa celebrazione non sia soltanto un'usanza insignificante, partiamo da questa celebrazione con l'impegno di vigilare perché questa grande verità che viene dal Vangelo, che viene da questo bambino, non venga dilapidata. Viviamo nel mondo, ma insieme con Dio. Operiamo nel mondo, ma al cospetto di Dio. Moriremo al mondo, ma rimarremo affidati a Dio. Per questo, tra poco, possiamo cantare nel Te Deum, in Te Domine speravi, non confundar in eternum. In Te ho sperato, Signore, e che la mia fatica, ecco, non sia vana, la mia fatica nell'obbedirti non sia vana, e non sia vana come non è stata vana la Tua stessa fatica, perché non sia vuota la mia promessa e non sia vuota la Tua promessa nei miei confronti. Affidiamoci alla Vergine Maria, che nel tempo ci ha dato il Salvatore, perché ciascuno di noi possa fare tesoro del proprio tempo per la salvezza degli uomini. Amen.